Adesso ho apprezzato l'intervento di Sandro Mezzato dell'Università di Bologna, che potesse fare un quadro sulla storia delle assemblee dei comitati operai economici di quegli anni, un inquadramento per far capire anche chi, per dare insomma, un'idea di come si sono sviluppate in Italia in quegli anni tutte le forme di organizzazione di rappresentanza operaria. Poi, dopo Sandro Mezzadra, invece Emilio Mentalti presenterà questo libro che ha scritto, La Rossa racconta, che è la storia del comitato operaio della Magneti Marelli di Crescenzago nella milanese, degli anni 70, un comitato insomma, che ha avuto un'importanza enorme, notevole nella storia appunto degli organismi autonomi da molti punti di vista, e poi ve lo dirà lui direttamente. E poi dal punto di vista degli interventi concluderemo con raccontando due esperienze bolognesi, quella del Comitato Operaio della Ducati, del coordinamento di Santa Viola, che sarà Valerio Montelenti a parlarvene, e infine Alessandro Palmi della Lista Strauss del primo movimento della Fiera di Bologna. Questi sono gli interventi che si susseguiranno.
Bene, grazie. Io in realtà sarò molto breve e solleverò semplicemente alcuni punti per la discussione. La prima questione che mi stava a cuore riprendere, anche dall'intervento di Devi e dai documentari che abbiamo visto, è il modo in cui attorno a Porto Marghera, a partire dai primi anni 60, si costituisce una funzione politico-intellettuale nuova a partire dall'incontro tra alcuni intellettuali di professione, Toni Negri, Luciano Ferrari Bravo, alcuni giovani studenti e alcuni operai, l'ultima questione che è stata sollevata da Devi. A questo proposito ci tengo a leggere un breve brano tratto da un libro scritto nel 1979 da uno di quei giovani studenti, Lauro Zagato, che si trovava all'epoca in carcere, arrestato, se non ricordo male, il 21 dicembre del 79, nel secondo blitz dell'operazione del 7 aprile. Lauro Zagato scrisse questo bellissimo libro, purtroppo da moltissimi anni introvabile, intitolato Altro Quando, in cui ha un capitolo che ha come argomento il presente, quindi il carcere, si alterna a un capitolo in cui Lauro ricorda le sue esperienze di militante rivoluzionario. Inizio del 64, con Guido Bianchini, altro personaggio fondamentale in questa storia, e alcuni altri vado a volantinare a Porto Marghera. È la prima volta, sono teso, e ancora in autostrada, in quella sera fredda ma stranamente non nebbiosa, appaiono le ciminiere del petrolchimico che eruttano il loro gas. Sembra un paesaggio lunare. Volantino e osservo la differenza con le fabbriche di Padova che conosco. Entrano pochi operai alla volta, a gruppetti o soli, in un arco di tempo molto lungo. Ma tutta l'esperienza ha una valenza strana e particolare, e sono perfettamente cosciente, quella notte stessa, della sua importanza nella mia vita futura e del suo permanere nella mia vita, nella vita della mia mente. Ma mi ci rinterrogo variamente negli anni successivi. Mi chiedo se sia stato uno scherzo del misticismo operaista su cui nella sinistra si polemizzava allora. Ripongo il problema, è cominciato tutto da un atteggiamento esterizzante? Mille volte no. Avvicinamento fisico ad un luogo emblematico della struttura produttiva del mio tempo. Avvicinamento teorico ad una chiave di interpretazione del presente che sbaracca le cianfrusaglie ideologiche ancorate ad una classe operaia, una fabbrica e una struttura sociale diversa e più antiche sulle quali ho prima brancolato. Avvicinamento politico a scelte di cui tutto è ancora indeterminato e avvolto nella foschia. Per me i tre momenti si esemplificano in un solo passaggio. E così saltai. Mi pare una descrizione particolarmente efficace di come attorno al petrolchimico di Porto Marghera e alle altre fabbriche di Porto Marghera non si determinava esclusivamente un uso operaio della scienza, ma si determinava anche produzione effettiva di conoscenza. Questa scienza stessa veniva messa in discussione, veniva ricostruita nei suoi statuti attorno a questa esperienza di incontro tra i soggetti di cui parlava Devi e attorno all'esperienza di questo vero e proprio inferno che è il petrolchimico di Porto Marghera. La seconda questione che volevo porre ha a che fare con la specificità dell'esperienza delle assemblee autonome nel corso dei primi anni 70. 72-73 sono gli anni fondamentali in cui nascono le assemblee autonome, quella di Porto Marghera, quella dell'Alfa Romeo di Arese, quella della Marelli, quella della Fiat di Rivalta. Sono esperienze che hanno un significato molto specifico, molto originale nella storia dell'organizzazione autonoma operaria all'interno delle fabbriche in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70. Intanto nascono tra 72 e 73, e qui c'è un elemento che in qualche modo ci riconduce al nostro presente. Nascono nel pieno di una crisi che si sta annunciando come crisi epocale, la crisi che nel 73 sarà ratificata in qualche modo con la guerra del Kippur e con lo shock petrolifero. Sono dunque, in fondo potremmo dire, dei tentativi di rendere immediatamente praticabile una parola d'ordine che abbiamo ascoltato spesso negli scorsi mesi: noi la crisi non la paghiamo. È in questo senso che c'è un'uscita dalla fabbrica. Il rapporto tra l'esperienza delle assemblee autonome e la crisi che nel 1973 si quaderna di fronte agli occhi di tutti i protagonisti della vita sociale e politica di quegli anni è un primo punto fondamentale da sottolineare. Ma dentro questa crisi, qual è la specificità delle assemblee autonome operaie? La specificità di queste assemblee coincide con il dato più scandaloso che è stato ricordato prima anche da Devi Sacchetto, e cioè con la critica radicale del lavoro salariato, critica del lavoro salariato che diventa critica della fabbrica, diventa critica della condizione operaia. In qualche modo le assemblee autonome dei primi anni 70 rappresentano una delle più efficaci manifestazioni di quella strana figura teorizzata dal giovane Marx, cioè la classe operaia contro se stessa. La classe operaia contro se stessa, la classe operaia che è passata attraverso l'inferno della fabbrica, distrugge l'ordine del lavoro salariale e, distruggendo l'ordine del lavoro salariato, distrugge anche la propria condizione. Si pone al di là del proprio essere classe operaia. Io credo che questo sia l'aspetto, se volete, anche più scandaloso appunto dell'esperienza delle assemblee autonome operaie dei primi anni 70, che dobbiamo riprendere intanto per ricostruire una genealogia di quella che è stata la ristrutturazione che negli anni successivi ha modificato profondamente il paesaggio produttivo, la geografia sociale nel nostro paese e non soltanto nel nostro paese. D'altro canto, tra il 71 e il 73, in moltissimi altri paesi europei, occidentali, si manifestano lotte operaie che hanno questo livello di radicalità, quel livello di radicalità che per esempio in Italia è espresso nel modo più efficace dall'occupazione della Fiat del 1973, un'occupazione che praticamente non esprime una piattaforma rivendicativa, una occupazione che non esprimendo una piattaforma rivendicativa rende praticamente impossibile il dialogo tra gli operai che sono protagonisti della occupazione e le organizzazioni sindacali che tentano dall'esterno di intervenire. È questo dato che dobbiamo, a mio giudizio, tenere presente per comprendere il significato che hanno avuto nel nostro paese le assemblee autonome, perché questo dato ci parla di una trasformazione che stava già cominciando ad avvenire con la delocalizzazione produttiva, con la riproduzione in fondo della forma della fabbrica all'interno dell'intera società. È molto significativo come a un certo punto uno dei protagonisti dell'esperienza dell'Assemblea Autonoma di Porto Marghera abbia mostrato un pamphlet in cui si spiegava agli operai come poteva essere praticato come forma di lotta individuale l'assenteismo. Ecco, questa è un'indicazione che mi pare estremamente interessante, perché anche al di là di quella che è la narrazione di quell'esperienza da parte dei suoi protagonisti, è piuttosto evidente come nella pubblicistica, nelle riviste, nelle fanzine, nei pamphlet prodotti dall'Assemblea Autonoma di Porto Marghera si insistesse continuamente su questo elemento del rifiuto del lavoro salariato, che diventava immediatamente rifiuto della fabbrica, rifiuto della condizione operaria. È evidente che dal punto di vista sociologico c'è un rapporto molto preciso tra questa manifestazione politica estremamente radicale e l'insieme dei comportamenti operai che negli anni successivi hanno di fatto anticipato l'iniziativa capitalistica, la ristrutturazione attraverso la delocalizzazione, svuotando progressivamente la fabbrica. Io credo che questa sia una questione che ancora oggi vale la pena ribadire per poter guardare a documentari come quelli che abbiamo visto, per poter sfogliare riviste come quelle che trovate appese ai muri del Centro Sociale Vago questa sera, senza avere alcun senso di nostalgia. Non dobbiamo avere nostalgia per quella realtà di fabbrica, dobbiamo piuttosto, recuperando quella volontà di scoprire il mondo, di scoprire l'arcano della fabbricazione del mondo che ho cercato di restituire attraverso le righe di Lauro Zagato, dobbiamo cercare di recuperare quella volontà di scoprire l'arcano della fabbricazione del mondo nel territorio che ci circonda, senza essere condizionati eccessivamente da nostalgie che non hanno ragione d'essere. Credo che questo sia il modo migliore per rendere omaggio alla radicalità di esperienze come quelle delle assemblee autonome operaie del primo anni 70.